Giovanni Paolo Tasini, quinta lezione, prima ora.
Signore. infatti vicino, notate questa espressione attentamente, è infatti vicino il giorno del Signore. E viene come una devastazione dall'Onnipotente. E così continua l'invito al lamento e la descrizione contemporaneamente della devastazione. balzano sulla cima dei monti. Beh, come crepitio di fiamma avvampante che brucia la stoppia. Come un popolo forte schierato a battaglia. Sempre come, sono solo immagini. Quello che è chiaro, attraverso queste immagini, ce lo dice il versetto 11, che è proprio il versetto finale di tutta questa parte, ed è quello che noi dobbiamo fissare per interpretare anche tutte queste immagini. Il Signore fa udire la sua voce, secondo il profeta, secondo il testo di Gioele, questa è la voce del Signore, dinanzi alla sua schiera, cioè queste schiere sono guidate dal Signore, sono il suo esercito, come dice subito, molto grande il suo esercito, questo è l'esercito del Signore, qualunque cosa sia. Come vedremo alla fine, non è il caso di pensare alle cavallette e neanche un'invasione straniera, però questo lo si vede alla fine, dopo aver capito qual è la logica del libro. Adesso è prematuro chiederselo, è invece importante di fissare che questo è guidato dal Signore. È il suo esercito, fa quello che il Signore vuole fare, anzi lo guida lui stesso, vedete? Il Signore fa udire la sua voce dinanzi alla sua schiera. Molto grande il suo esercito, potente nell'eseguire i suoi ordini, sono gli ordini del Signore. Grande il giorno del Signore. Di nuovo, allora il giorno del Signore comprende anzitutto questo giudizio distruttivo.
Ira dura per tre o quattro generazioni, poi si ferma.
fare il bene si ferma subito, naturalmente, non è che continua a punire. Però se fa il male non punisce in eterno, va sempre avanti, ha un limite alla sua vita. Mentre il suo amore dura sempre, anche quando punisce. Il suo amore cioè è stabile per sempre, questo vuol dire questo. Mille generazioni vuol dire incalcolabile. Invece la sua ira ha sempre dei limiti, non punisce in rapporto alla incapacità di convertirsi al peccato. A un certo punto si ferma, mentre la sua misericordia dura sempre. Chissà che non cambi, Dio cambia. Ha deciso una cosa, un giudizio cioè, ma se l'uomo cambia, anche Dio cambia, il che vuol dire che il popolo può far cambiare Dio. Anche le cose più, anche le minacce più gravi, quello che è stato descritto fino adesso, una minaccia molto grave, anzi è tanto più grave questa minaccia quanto più è presentata come una descrizione. Bisogna anche capire a questo punto, cominciare a capire il linguaggio. Questa descrizione in realtà è una minaccia, una punizione. Ma Dio può cambiare se l'uomo cambia. Il potere immenso della conversione, nella tradizione ebraica questo è un assioma, c'è una ammirazione, diciamo, per il potere immenso della conversione. Quando l'uomo si converte, questa conversione ha un potere immenso, può cambiare completamente anche tutte le decisioni. Fallo per te stesso, che noi siamo legati a te, La versione della cena precedente aveva trasformato il versetto 18 in una supplica. Se qualcuno ha la Bibbia con la versione precedente lo potrà constatare, se non mi ricordo esattamente, ma più o meno era il Signore si mostri geloso, una cosa così. Nessuno ce l'ha. Come dice?
La salvezza.
escatologica. Notiamo però l'inizio del capitolo 3. Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni carne, sopra ogni uomo, ogni carne. E diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio spirito, cioè tutto il popolo. Anche sopra gli schiavi farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco, colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sione in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Poiché ecco, allora qui ha promesso l'effusione dello Spirito sul suo popolo, su tutti, anche gli schiavi, le schiave, su tutti, in modo che tutti saranno profeti, avranno sogni, cioè la conoscenza del Signore.
C'è un giudizio anzitutto su Israele, questo sempre.
Il Signore dice, ma come? Ma se l'ha bevuta Gerusalemme dovete berla anche voi, no? Immaginiamoci. Tutti devono bere la coppa del giudizio di Dio. Per essere salvati, tutti devono passare sotto il giudizio. Bisogna anche capire il linguaggio e la logica, non vuol dire che Dio vuole la distruzione dell'umanità, vuol dire che per arrivare alla salvezza è necessario sottoporsi al giudizio. Qui abbiamo il giudizio sulle genti. Nella valle di Giosafat, vedete il versetto 2, è famosissimo, le radura tutte nella valle di Giosafat, Gerusalemme, e lì c'è il giudizio delle genti. Proclamate questo, vedete, si parla sempre delle genti in questa parte, versetto 9, proclamate questo fra le genti, preparatevi per la guerra, incitate i prodi, eccetera. Guardate cosa dice il versetto 10, non vi dice niente. Con i vostri uomini fatevi spade e lance con le vostre facce. Anche il più debole dica io sono un guerriero. È un modo per dire questo è il momento brutto, il momento del giudizio. Non mi dice niente questo passo rispetto a Isaia che abbiamo letto. In Isaia si promette il tempo futuro all'inizio capitolo 2 quando tutte le genti trasformeranno le spalle in bocca. Qui dice avete i uomini, trasformate in spalle, è una cosa simile a quello che dice Gesù e gli apostoli che non capiscono. Quando vi ho mandato in missione aveva avuto bisogno di aveva mai mancato niente, dice niente. Dice adesso però chi ha una spalla la prenda perché gli servirà e chi non ce l'ha venda quello che ha e la compri perché gli serve. Adesso ci vuole la spalla, dice gli apostoli naturalmente. Dice qui abbiamo due spalle. Gesù tronca il discorso e dice basta. Non basta così, è come è stato interpretato, bastano due spade, siamo tanti. Sapete l'interpretazione tradizionale, le due spade sono tutte e due della Chiesa. Una è il potere religioso e l'altra è il potere politico. Sono di proprietà di per sé della Chiesa, una la Chiesa la esercita, no, questo non c'entra niente. Una la Chiesa, tutte le impostazioni medievali, una la Chiesa le esercita direttamente il potere religioso e un'altra la Chiesa le esercita, sempre la Chiesa di per sé, indirettamente col potere politico, il quale però deve tenere conto che di per sé la proprietà originaria di ambedue spade è della Chiesa. Vabbè, possiamo perdere questa cosa che ancora in tante forme diverse perdura, trasformata. Va bene, non c'è, scusate, bisogna sempre andare, questo non si deve fare, una tradizione, si perde tempo. Vabbè, questa parte continuiamo a leggere, dobbiamo renderci conto di questa parte, vedete il versetto 12, di nuovo la valle di Giosafat, si affrettino e salgano le nazioni alla valle di Giosafat, perché lì siederò per giudicare tutte le nazioni dei dintorni. Date mano alla falce, eccetera. Poi ci sono le immagini del giudizio, la falce perché la messa è matura, il torchio da pigiare, sempre sono tutte immagini del giudizio di Dio. La valle della decisione, eccetera. Di nuovo, anche qui, ha già trovato il sole della luna si oscurano, versetto 15. Questo tipo di linguaggio non si occupa dei fenomeni cosmici, eh? E questo è un tipo di linguaggio lontano da noi, ma il problema dell'autore è che qui sta succedendo, è un modo per dire che sta succedendo una cosa importantissima, positiva o negativa, importantissima nella storia dell'umanità. Per dire questo dice che il sole si oscura, la luna, succede così, perché il Nuovo Testamento parla così, per capire il linguaggio. Perché stiamo a vedere quando il sole si oscurerà nel senso fisico, non è così. Però no, adesso non voglio aver detto troppe affermazioni senza poterle poi mostrare. Lo troviamo qui il linguaggio molto chiaro. L'interesse antropologico è sempre la storia degli uomini. Quando Gesù muore, il sole si oscura. È un modo per dire è successo una cosa enorme nella storia del mondo. giudizio sulle nazioni. E poi vediamo ciò che segue ancora, il rinnovamento di tutta la creazione. E questo è un modo per esprimere il cambiamento intervenuto. E poi soprattutto la dimora del Signore in Sion, che troviamo sparsa per tutto, compreso qui e anche alla fine. Allora voi sapete che sono il Signore che abita in Sion, Dio Monte Santo, Gerusalemme. Vediamo ciò che segue in quel giorno, vedete, torna in quel giorno. Versetto 18. Le montagne stileranno vino nuovo e latte scorrerà per le colline. Cioè è un creato che naturalmente è trasformato completamente. Una fonte zampillerà dalla casa del Signore. Sottolineato, notatelo questo, andrebbe anche qui, bisognerebbe metterci molti paralleli, le Bibbie ne mettono alcuni, è molto importante. Una fonte zampillerà dalla casa del Signore, dal Tempio. Soprattutto qui un parallelo importantissimo è Ezechiele, capitolo 47. Però abbiamo visto anche Zaccaria 14, abbiamo già visto. Sono testi fondamentali per capire il Nuovo Testamento, per esempio per capire Giovanni, non solo il capitolo 4, ma anche il capitolo 7, quando Gesù dice: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. Dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua viva. Diciamo un testo liturgico anche dove si leggevano questi testi, c'è una cerimonia e quindi Gesù dice: il Tempio sono io, l'acqua che era interpretata già come lo Spirito di Dio, sgorgerà da me, intendendo dalla sua morte, quando sono innalzato, eccetera. Sono testi molto importanti. Una fonte zampinata dalla casa del Signore irrigherà la valle di Sittim. L'Egitto diventerà una desolazione ed un arido deserto per la violenza con i figli di Giuda, per il sangue innocente sparso nel loro paese, mentre Giuda sarà sempre abitata e Gerusalemme di generazione in generazione non lascerà impunito il loro sangue. E poi l'ultimo versetto: e il Signore dimorerà in Sion. Quindi allora in questa parte, ripeto, l'effusione dello Spirito, è qui che ci fermiamo, l'effusione dello Spirito, il raduno dei figli di Israele nella terra, il giudizio sulle nazioni, il rinnovamento del creato, la dimora del Signore.